Radio Centrale presenta Ecclesia, rubrica settimanale di informazione e di approfondimento della diocesi di Nardò Gallipoli. Un programma di attualità pastorale condotto da Don Giuseppe Venneri.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Ecclesia. Dopo una forzata pausa a causa della dolorosa scomparsa di Don Antonio Minerba proprio lo scorso giovedì, ritorniamo con la nostra programmazione in diretta dai nostri studi. Un caloroso benvenuto e ben ritrovato a quanti ci seguono e ricordo che è possibile intervenire in trasmissione grazie alla nostra pagina Facebook. Oggi diamo il benvenuto a Don Angelo Casarano.
Buon pomeriggio a tutti.
Direttore dell'ufficio di pastorale giovanile della nostra diocesi. Che ringrazio davvero di cuore per aver accettato di essere presente qui con noi a Ecclesia, al quale chiedo subito, prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, ecco, delle brevi note di presentazione. Don Angelo.
Sì, allora, anzitutto, ecco, ringrazio Don Giuseppe per l'invito, che, ecco, sono molto onorato. E poi con Don Giuseppe ci conosciamo da tanto tempo.
Sì, adesso stiamo facendo un po' gli impostati, no?
Però, ecco, esatto. Però ci conosciamo da tanto tempo, dagli anni di seminario, sebbene abbiamo studiato in seminari diversi, però abbiamo camminato insieme in tutti questi anni. Io ricevo, diciamo, l'incarico della pastorale giovanile dopo una serie di anni in cui sono stato a Roma per la formazione, per lo studio in seminario, per la specializzazione. Gli ultimi 5 anni li ho trascorsi in una parrocchia romana, la parrocchia di Sant'Ugo, e da quest'anno il vescovo mi ha chiesto di diciamo rientrare in diocesi e prendere l'incarico della pastorale giovanile. Quindi rientro, diciamo, con l'entusiasmo ma anche con il timore, perché la situazione che stiamo vivendo non è, diciamo, la migliore per mettersi a servizio dei ragazzi, soprattutto perché lavorare con i ragazzi significa poi sul pratico entrare diciamo nelle questioni pratiche, no? E quindi organizzare eventi, incontrarsi, scambiarsi delle opinioni dal vivo, e questo chiaramente adesso è molto limitato. Questa è una difficoltà.
Sì, infatti io volevo subito chiederti, ed è già una domanda, no? Perché una pastorale giovanile? Che vuol dire? Cioè, perché, ecco, no, una diocesi, la chiesa italiana, no, ha voluto dotarsi di questo strumento. Detto con il termine ufficio sembra quasi, no, delle mansioni da adempiere. Però perché pastorale, perché giovanile? Poi, ecco, giustamente tu ci ricordavi la tua bellissima ed entusiasmante, no, esperienza su Roma. È vero che hai vissuto, no, diversi anni della tua esperienza formativa e poi da sacerdote nella parrocchia di Roma, però hai mantenuto sempre legami con Casarano, con la nostra diocesi, con il Salento. E quindi, prima proprio di entrare un po' nel vivo delle questioni relative ai giovani oggi, no, volevo proprio chiederti questo, perché pastorale giovanile e alcune sfumature che tu noti, hai notato, perché poi diciamocelo, in fondo giovani lo siamo pure noi, no? In qualche,
certo,
modo, almeno tu.
Io sono un po' più di te,
ecco,
giovane,
sì, infatti, perciò, perciò, ecco, allora, proprio a maggior ragione, perché questo, perché,
sì,
perché questa attenzione, no?
Sì, allora, pastorale giovanile dal mio punto di vista significa anzitutto ascolto e accompagnamento. Cioè, queste sono proprio le prime due cose che anche nella piccola esperienza a Roma in parrocchia ho sperimentato. Cioè, c'è una grande sete da parte dei ragazzi di ascolto e di accompagnamento. Cioè, questo è proprio un punto imprescindibile. Il fatto di avere una persona che sta lì ad ascoltarti, il fatto di sentirti accompagnato, questo credo che sia uno dei punti su cui bisogna puntare. Una delle esigenze, diciamo, più impellenti, di cui i ragazzi proprio hanno più bisogno. Chiaramente poi questo si affianca anche ad un discorso che va a toccare poi le radici della nostra fede, perché per noi questo diciamo punto, no, di ascolto e di accompagnamento ha uno spessore, anche una profondità spirituale. Io non dimenticherò mai gli sguardi dei ragazzi che ho seguito in questi anni quando gli si comunicava un contenuto profondo. Gli occhi dei ragazzi si accendono proprio quando gli si parla delle fragilità e della bellezza della vita con molta sincerità. E poi come la fede fiorisce in queste fragilità e in questa bellezza, come la presenza di Nostro Signore si nasconde tra le pieghe di questi eventi. Allora vedi, gli occhi dei ragazzi si illuminano perché recepiscono che c'è una verità e che c'è qualcosa da scoprire. Quindi sulla base anche della mia piccola esperienza, credo che siano un po' questi i capisaldi, no? Quindi ascolto, accompagnamento, esperienza di fede che parte però dalla loro vita, dalle loro esigenze, anche da quelli che sono i loro limiti che loro sentono. I ragazzi sono molto coscienti e consapevoli delle loro fragilità.
Verità, scoperta, fede, sono termini, no, che profondi sicuramente, ma che dove i ragazzi possono trovare dei luoghi. Non mi riferisco evidentemente ai luoghi fisici, no?
Certo.
Luoghi geografici, ma luoghi ontologici, cioè di essere, no? Cioè dove, in quale luogo oggi, che non sia appunto, no, un'offerta spirituale, cristiana, ecco, no? Possono trovare questi possono effettuare questa ricerca, no? Di verità, di scoperta, di...
Mm-hmm. Sì, sicuramente se noi guardiamo, diciamo, al panorama attuale, ci sono quelli che sono, no, i luoghi adibiti alla formazione di per sé, no? E quindi in prima istanza penso alla scuola, poi ci sono tutte quelle realtà in cui i ragazzi condividono la loro passione, come l'ambito sportivo per esempio, no? E anche penso, no, le nostre parrocchie hanno in qualche modo hanno dato e danno la possibilità di essere un luogo di incontro dove i ragazzi ricevono anche, no? E vengono messi di fronte alla possibilità di avere dei punti di riferimento sia sacerdotali, ma anche di tanti volontari, di tante persone che si mettono come volontari, no, a dare questo servizio. Il problema dei punti di riferimento oggi più che mai è un problema enorme, perché di fatto i ragazzi, ma non solo, oggi si nutrono e ricevono le coordinate per dare orientamento alla loro vita e al loro punto di vista dai social. E io credo che, visto che tu parlavi, no, di luogo, non proprio luogo, ma il luogo in senso più ampio, ecco, l'ambito social è proprio il luogo oggi in cui si fruisce di orientamenti, no? I ragazzi attingono senza neanche saperlo talvolta, no? E questo ha delle conseguenze positive e negative anche sull'impatto che questo ha poi nella loro vita e nella loro formazione.
Bene, allora, prima di andare ancora più in profondità rispetto a questi temi che sono di una attualità evidente, facciamo un breve stacco musicale e ritorniamo subito in studio con Don Angelo Casarano, direttore dell'ufficio di pastorale giovanile della nostra diocesi.
Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore cieco siamo noi di sbieco. Un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. Semplici eppure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime, sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole nostro amore. Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E detto questo, che cosa ci resta? Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale. Ma l'amore di normale non ha neanche le parole, parlano di pace, fanno la rivoluzione. Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore, non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E la paura dietro all'arroganza, è tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza. Ti amo e basta. E l'abitudine nella sorpresa, è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male viceversa.
Ben ritornati a Ecclesia su Radio Centrale. Io sono Don Giuseppe Venneri, con noi in studio oggi Don Angelo Casarano, per chi si fosse messo in comunicazione, in contatto con noi da ora, ecco, durante questa pausa musicale. Don Angelo, parlavamo delle sfide del non sentirsi adeguati, dei giovani, della ricerca della verità, anche la ricerca di se stessi alla luce della fede. E volevo quindi entrare ancora un po' più in profondità con te su questo tema che è di grande attualità. Sempre più ascoltiamo di giovani che si rifugiano magari in altre verità che, anziché orientarli, li disorientano, disgregano il proprio senso di sé, no? Allora, ecco, come la pastorale giovanile può aiutare, o che proposta, qual è la proposta della pastorale giovanile proprio in questa ricerca di sé?
Sì, allora, prima avevo accennato ai social, diciamo alla potenza dell'impatto che ciò che il social trasmette è recepito da tutti i ragazzi con cui, insomma, noi oggi possiamo avere a che fare. E in particolare un grande problema e una grande questione riguarda, e questo lo si capisce benissimo mettendosi in ascolto dei ragazzi, riguarda la percezione di sé. E, aprendo Instagram, si ha subito questa diciamo percezione di quali sono i canoni, i modelli di successo. Sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista dello status economico. Quindi chiaramente un ragazzo che costantemente fruisce di questi modelli, di questi messaggi che poi si ricevono, no, dal social, inconsapevolmente fa un paragone. Dice: ma e io rispetto a questi modelli? E chiaramente nel 90% dei casi si è sempre tutti al di sotto del modello. E questo genera una grande insicurezza, una grande insicurezza. Mi colpiva tanto negli scorsi anni, ascoltando tanti ragazzi che mi dicevano: Don, ma che devo fare? Che devo fare? L'insicurezza sul chi si è e sul non sentirsi in linea con un canone, con un parametro socialmente riconosciuto, genera automaticamente un'incertezza sul futuro. Perché se io non so chi sono veramente, non so quali sono le mie potenzialità, di conseguenza non so cosa devo fare. Non so cosa devo fare. È impressionante ascoltare i ragazzi che stanno tra i 16 e i 18 anni non avere la più pallida idea di cosa devono fare, di quali sono i loro sogni, cosa vogliono fare da grandi, in che modo vogliono contribuire al futuro. Quindi questo sicuramente è un primo punto. Diciamo, parlavi, no, prima di proposte, e come dicevo all'inizio, chiaramente la pastorale giovanile si sente molto limitata in questo periodo in cui chiaramente, non potendosi incontrare i ragazzi, bisogna guardarli in faccia, bisogna guardarli negli occhi, ed è difficile veramente in questo periodo dare qualcosa, no, di concreto, di pratico. Però sicuramente un primo punto è la promozione umana, sana, genuina, in cui in qualche modo si prova a demolire, un po' a scardinare questa ossessione della ricerca del parametro assoluto, che è quello che si riceve dal social, per riscoprire la verità anzitutto di se stessi. Chi sono io? No? Chi sei tu, ragazzo, nei tuoi pregi e nei tuoi difetti? Così come sei, si parte da lì. Quindi questo anzitutto sicuramente è un primo punto.
Hai parlato di scuola, no? Come luogo primario in cui si sperimenta il confronto, la formazione, anche un calcolo, passami il termine, delle proprie potenzialità, no? E la tua opinione sulla scelta del governo regionale, per esempio, di chiudere proprio le scuole, no? Vediamo come in Europa questa ondata del Covid, che tu ricordavi come, no, un limite di questi tempi, abbia portato i governi della Francia, della Spagna, della Germania, per esempio, a fare delle scelte dolorose, che però non hanno contemplato la chiusura delle scuole, mentre anche noi vediamo come alcune categorie produttive del nostro paese, no, sono chiamate a fare ulteriori sacrifici in un clima evidentemente di incertezza, eppure in Italia, ecco, si chiude la scuola, che poteva essere, può essere, proprio in questo momento magari, no, di difficoltà emotiva, esperienziale, no, un luogo dove i ragazzi, oltre a fare formazione, possono trovare anche un equilibrio, se vogliamo. Ecco, come giudichi questa scelta?
Ma io spero e mi auguro che, diciamo, la situazione possa sciogliersi, perché il rischio poi è sempre quello che, sì, ci si difende da una cosa, ma poi ci si ammala di altro, no? Sicuramente ci vuole la prudenza, sicuramente diciamo, tutte le linee, no, le decisioni che sono prese sono per un bene, però dobbiamo sempre ricordarci che nella scala, no, di valori di questi beni, sicuramente ci sono delle priorità. Ora, con diciamo poi tutti i modi di adeguarsi che il caso richiede, però credo sia importante non privare della scuola i ragazzi. Mi colpiva tanto ascoltare proprio dai ragazzi che per definizione odiano la scuola, i ragazzi, no, odiano andare a scuola, io non voglio andare a scuola. In questi mesi, soprattutto in questi, diciamo, in quest'ultimo periodo, sia nei mesi di giugno, i ragazzi che avrebbero dovuto affrontare la maturità, che poi comunque lo hanno fatto in modalità diverse, e anche poi all'inizio di quest'anno, sentire che ai ragazzi manca la scuola. Forse per la prima volta nella storia, non lo so, si sente che i ragazzi dicono: ci manca la scuola, in modo così vero, così genuino, no? Non finto. E quindi, insomma, speriamo tutti che che ci possano essere dei cambiamenti positivi in questo senso, ecco.
Quindi a fronte, come dicevi tu, di una sete di relazioni autentiche e di un modello giovanile che evidentemente non corrisponde alla realtà dei giovani, la scuola o questa ricerca, questa voglia di stare a scuola è anche voglia di vivere relazioni autentiche.
Certo, certo, assolutamente sì. Il problema del mondo virtuale è che in questo ultimo periodo è maggiormente accentuato, sta proprio nel fatto che aumentando la virtualità diciamo viene meno la genuinità delle relazioni. E io ho conosciuto ragazzi che nel virtuale vivono in modo totalmente diverso rispetto poi a quello che sono nella realtà, quasi come ci fosse un mondo parallelo da abitare, no? E questa dissociazione è dannosa, perché di fatto non fa altro che allontanare da se stessi, no? E soprattutto poi diventa una forma di fuga. E il rischio in questo preciso momento storico che stiamo vivendo è ancora più alto, proprio perché è scoraggiata la relazione per chiari motivi, no? Sanitari, è scoraggiata la relazione dal vivo ed è accentuata quella diciamo a distanza, no? E questo è un rischio che credo il mondo degli educatori e dei formatori in generale deve tener presente.
Si dice sempre, no, che i ragazzi sono i figli del tempo che vivono, ma a me è sempre sembrata una verità, una mezza verità questa, no? È vero, tutti siamo figli del tempo che viviamo, perché ne recepiamo, no, i valori, le sollecitazioni sociali, anche la musica, l'arte, no? E però dall'altra parte sembra quasi un alibi del mondo degli adulti, no? Ecco, in questo contesto virtuale, o di questo contesto virtuale, quanto noi adulti siamo responsabili rispetto, no, a questa fuga, fuga dalla realtà, fuga dalle responsabilità, no, fuga da se stessi, quanto il mondo degli adulti di questo tempo è responsabile, e secondo te, ecco, che cosa noi siamo chiamati responsabilmente a fare, no, per cercare di recuperare un po' questo vuoto, no? Questa distanza educativa che magari si è creata.
Sì, sicuramente il problema del rapporto con la realtà virtuale è un problema enorme. È chiaro che non ci sono soluzioni facili né immediate, chiaramente. E credo che, diciamo, un punto da tenere presente sulla responsabilità di noi adulti nei confronti dei ragazzi sta anzitutto nel aiutarli a fare un discernimento su quanto loro possono ricevere, no, dal mondo virtuale, dal mondo social, e soprattutto la promozione poi della relazione autentica, della relazione genuina, della relazione vera è recepita da ragazzo, è recepita. Cioè, la differenza tra la relazione virtuale e la relazione reale, quando viene vissuta, si sente dove sta il meglio, no? Si sente dove sta il meglio. E il mondo virtuale, diciamo, deve recuperare, a mio avviso, quella dimensione di strumentalità. No? Come, parafrasando un po' il Vangelo, diciamo attualizzandolo, no? Come anche il Vangelo di questi giorni, l'uomo, no? Non l'uomo è stato creato per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Allo stesso modo forse potremmo dire del mondo virtuale, no? L'uomo non è stato creato per il mondo virtuale, ma il mondo virtuale per l'uomo. No? E quindi ricalibrando, diciamo, la sua dimensione di strumento a servizio dell'uomo, che però non scavalca mai la realtà, la verità delle relazioni, di chi sono io, di chi sei tu, con quello che sei, no? Questa credo sia proprio la base poi della relazione vera e della relazione buona, anche autentica.
Andiamo in pausa.
Ok.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Bentornati su Ecclesia, siamo in diretta dagli studi di Radio Centrale con Don Angelo Casarano, direttore dell'ufficio di pastorale giovanile della nostra diocesi di Nardo Gallipoli, con cui stiamo così davvero camminando attraverso, no, gli spazi esistenziali dei giovani di oggi, ed entriamo forse, no, Don Angelo, davvero nel tema, credo, centrale anche, no, della, delle relazioni, la relazione con Dio, con l'altro da sé, no, con questa dimensione spirituale. C'è un luogo comune che dice che i giovani non hanno spirito, no? Non hanno valori, non credono in nulla. Certamente vedendo alcune no, espressioni di vita sociale di alcuni ragazzi, mi riferisco per esempio agli atti di violenza, no, di questi giorni, no, Torino, Milano, magari ecco, questa teoria sembrerebbe avere ragione. In realtà volevo chiederti, ecco, quanto secondo te, ecco, è vera. Chiaramente io non mi esprimo, ma voglio dire, sono convinto che la tua risposta varrà anche per me, no? Cioè, io contesto totalmente questa forma riduttiva, no? Però c'è un problema di spiritualità non solo nel mondo giovanile, credo in maniera più estesa, però ecco, questa ricerca dell'altro da sé, no? Questa relazione con Dio riferita ai giovani, ecco, come la pastorale giovanile, o meglio, più che il come, qual è la proposta della pastorale giovanile proprio rispetto a questa impellenza, no, da parte dei ragazzi, dei giovani?
Sì, anzitutto non è un caso, e sono contento che la nostra chiacchierata è cominciata con diciamo l'argomento anzitutto della questione umana, perché la buona spiritualità, anche in particolare proprio la spiritualità cristiana, è una spiritualità incarnata, non è una dimensione che sta al di là di ciò che si vive con il proprio corpo o con la propria mente. Quindi anzitutto la vita spirituale comincia con, come diceva Santa Teresa d'Avila, con la conoscenza di sé. Teresa d'Avila diceva: conoscenza di se stessi e conoscenza di Dio sono l'unica e medesima strada. Quindi già quando ci si mette in ascolto e ci si mette in relazione col ragazzo e si aiuta il ragazzo a sciogliere quei nodi, ad entrare un po' di più nella sua vita interiore, già lì sta cominciando la vita spirituale. E su questo io devo attestare, sulla base della mia piccola esperienza, che altro che non credono in nulla, c'è una grande ricerca di senso. E ci sono tante domande che restano senza risposta, tanti perché anche radicati nel passato, nella propria storia. Mi è capitato di sentire tante storie di ragazzi che si sono confrontati con il dramma di un lutto nella propria storia, oppure di vicende che loro hanno subito, loro malgrado, e in quel dolore non c'è una risposta, no? Perché? E ci sono tante le domande che restano lì e non cadono poi semplicemente in una superficialità di dire: boh, vabbè, non ci pensiamo, non fa niente, no? Invece c'è proprio un atteggiamento che io spessissimo ho trovato nei ragazzi, come di una percezione che c'è un oltre che sfugge. Lì comincia la vita spirituale, e quindi bisogna sempre, e questo credo che sia una priorità, e credo debba essere anche la priorità come ufficio di pastorale giovanile da tenere presente, di partire da loro. E io sono disperato per questo periodo, perché sono tornato e avrei voluto andare in giro nelle parrocchie, nelle scuole, per conoscere, ascoltare tante storie. Qualsiasi proposta deve sempre partire da esigenze che emergono dai destinatari, no? Non devono essere proposte buttate lì così. E quindi, ecco, una grande domanda di senso, grandi domande che si aprono poi come possibilità all'esperienza della fede. Questo è un altro punto fondamentale, che per i ragazzi più che per ogni altro la fede è un'esperienza, non è un concetto. Allora a scuola, allora si studia, no? E ci sono i concetti che si apprendono, ma la fede, la vita spirituale è un'esperienza. È un'esperienza. E in questo senso è stato bello pure veder fiorire in tanti ragazzi, tanti ragazzi, un accenni e poi cammini anche proprio profondi di vita spirituale, proprio a partire da se stessi, dalle proprie fragilità, da un dolore, della propria storia, no? In quei frangenti si fa un'esperienza, una bella confessione, un momento di preghiera, e lì avviene qualcosa, c'è una luce che si comunica a un certo punto. Nostro Signore non resta sordo dinanzi a questa genuinità, no? E ho visto proprio storie di vita cambiare, ragazzi che forse su cui non tutto si sarebbe immaginato tranne che avessero una vita di fede, cominciare a venire in chiesa, cominciare a ad avere anche confronti con noi sacerdoti, curiosità, domande, ecco. Quindi grandi domande, grande sete, altro che.
La pastorale giovanile, no? È una costellazione quindi di esperienze che in qualche modo, no, rientrano in questo,
sì,
no? Questo sistema, ecco.
Sì, la pastorale giovanile si pone, diciamo, come un punto di aggancio tra le realtà che sono già strutturate nella nostra diocesi, quindi che in particolare poi si rivolgono alla proposta giovanile, quindi l'Azione Cattolica, lo scautismo, l'ANSPI, sono tante realtà qui nella nostra diocesi, e sicuramente in queste realtà che hanno ciascuno la sua specificità, il suo cammino, la pastorale giovanile si pone un po' come punto di interconnessione. Detto questo, però, c'è e ci deve essere, credo, un'attenzione a tutti i ragazzi della diocesi, quindi anche alle realtà che non hanno la fortuna di avere, diciamo, un cammino, quei ragazzi che non hanno la fortuna di aver ricevuto una formazione cristiana o che non la seguono attualmente, e quindi sicuramente in questo luogo prioritario appunto è la scuola, perché insomma, ecco, la pastorale giovanile pensa a tutti i ragazzi della diocesi, no?
I tuoi studi, no? Tu studi, stai per dottorarti in patristica, ecco, i padri della Chiesa, no? Questi uomini santi che hanno davvero orientato con la loro scienza, con la loro teologia, con la loro pastorale, no? La Chiesa delle origini, e siccome, ecco, mi sembra di capire che la Chiesa, no, ha una tensione verso il futuro, ma evidentemente ha delle radici profondissime nel passato da cui attinge, no? Ecco, i padri della Chiesa rispetto ai giovani, che consigli, ecco, no? Un padre, se oggi ci fosse un Evagrio, io ricordo, no, nei miei studi un po' un Evagrio Ponti, cioè, che cosa direbbero i giovani d'oggi? Voglio dire, è attuale ancora il messaggio dei padri della Chiesa? Cioè, è una domanda provocatoria, ma non in senso negativo, no? Cioè, per capire come poi questo tema della tensione verso il mondo dei giovani sia un tema sempre attuale, no, per la Chiesa.
Sì, guarda, mi viene in mente uno scritto bellissimo di San Basilio, che è il discorso ai giovani.
Allora, parliamo del
metà IV secolo, ecco.
Sì.
Metà IV secolo. È un periodo in cui chiaramente il cristianesimo si sta piano piano strutturando, anche se ci sono tante difficoltà, e una delle grandi questioni è la relazione col mondo pagano, perché il cristianesimo arriva e piano piano conquista a destra e a sinistra, diciamo, varie zone del Mediterraneo, poi agli inizi del IV secolo diventa la religione, diciamo, abbracciata da Costantino, e da lì, no?
Una domanda è così, il cristianesimo ecco, delle origini, insomma, delle origini, diciamo, istituzionali, mm-hmm. no? Ecco, per intenderci, parlavi, no? di Costantino, ha convinto, tra virgolette, prima i giovani o prima gli adulti? Dalle notizie, ecco, che ci giungono un po'.
Credo che nei primi secoli, ecco, il cristianesimo, proprio nel principio, nei primi secoli, ha fatto breccia nelle fasce basse, no? E, diciamo, nelle fasce più umili della società. Progressivamente poi si è andata sempre di più a strutturare e si è andata ad interfacciare col mondo intellettuale, con la cultura, e quindi si è andata anche poi ad approfondire. E chiaramente però diciamo che almeno all'inizio la breccia, ecco, era sul mondo un po' più adulto, perché appunto le domande che si ponevano erano delle domande serie, no? E si metteva in discussione una vita magari che fino ad un certo momento era stata vissuta in un certo modo. A un certo punto arrivava il Vangelo e stravolgeva tutto. E chiaramente la mentalità dell'uomo antico pagano era totalmente diversa dalla proposta evangelica, che arriva quasi come una bomba ed esplode nel Mediterraneo e sconvolge anche i ritmi di vita e gli usi, no? E per tornare prima a San Basilio, c'è questo scritto bellissimo proprio sul, diciamo, sul margine di questa questione complessa del rapporto tra la cultura cristiana e la cultura pagana. Quando il cristianesimo prende piede, ad un certo punto molti autori cristiani tendono a dire: ragazzi, no, non studiate i classici, lasciate perdere i pagani, ecco, concentratevi su quelli cristiani, ecco, leggete il Vangelo, no? E Basilio è uno di quegli autori invece che fa una promozione di un dialogo fecondo con la cultura pagana. E lui scrive questo scritto bellissimo che si chiama proprio Discorso ai giovani, dove lui incoraggia lo studio delle lettere portando come esempi personaggi tratti dal mondo classico, quindi Ulisse, la virtù di Ulisse, eccetera eccetera, ne cita tantissimi. Da questo capiamo anche che lui era molto dotto dal punto di vista, diciamo, della letteratura classica. E mi ha colpito tanto un'espressione che ve la consegno, così proprio ve la regalo: perché i ragazzi devono tirare fuori il buono che c'è nello studio? Perché i ragazzi vanno incoraggiati a trovare quel vero, quel buono che c'è nello studio, ma poi anche in tutte le dimensioni della vita? Perché non affidino ad altri il timone della loro coscienza, dice Basilio. Ecco, questo credo dovrebbe essere, non dovremmo noi adulti dormire la notte per questo, perché sappiamo che c'è chi vorrebbe avere nelle mani i timoni delle coscienze dei ragazzi, che sono gli uomini del futuro. E invece devono essere ciascuno avere in mano il suo timone, il timone della sua vita. E per fare questo occorre quel buon discernimento e quel saper riconoscere e tirare fuori il buono, il vero che c'è nello studio, nelle relazioni, in quello che il mondo di oggi propone.
Quindi una cultura di vita.
Certo.
Una persona che è ignorante di vita.
Certo.
Cioè che non vive un'esperienza sana, orientata, anche autodeterminante, no?
Certo.
Rischia di diventare preda di situazioni ideologiche che addirittura, no, vanno contro l'uomo, come
esatto.
dicevi tu, no? La nostra fede è una fede incarnata, quindi l'uomo, la persona al centro. Quando questo viene meno, evidentemente nascono delle ideologie che colpiscono proprio la persona, quindi vengono meno i diritti. Ecco, forse perché in alcune frange anche sociali, no, ci si sta scagliando con veemenza contro Papa Francesco a proposito di una presunta apertura al mondo omosessuale. Dico presunta perché non ha aperto nulla Papa Francesco, nel senso che l'apertura già c'era ed era intesa come un'apertura alla persona, no? La persona al centro, e quindi la Chiesa da sempre parla, no, di persona omosessuale, di persona umana, quindi Questo credo che sia un valore importante, no, da tenere presente.
Sì, è importante il dialogo, è importante il confronto, è importante mettere al centro la persona con le sue istanze, con i suoi drammi, la sua bellezza, le sue potenzialità. Questo, ecco, deve essere la priorità assoluta, che vale poi per tutte le fasce, no, d'età, dai più giovani che sicuramente ne hanno più bisogno, ma poi penso che in tutte le fasce, no, d'età della vita c'è bisogno che al centro venga messa, ecco, la persona con tutte le esigenze del cuore che si manifestano.
Ecco, sull'onda del consiglio proprio di San Basilio sulla conoscenza, sul conoscere, noi facciamo un'ultima pausa musicale e poi rientreremo in studio per i saluti. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Beelzebub has a devil put aside for me, for me.
Rieccoci in studio con Ecclesia, siamo davvero ai saluti finali. Ringrazio Don Angelo Casarano per essere stato con noi questa sera, questo pomeriggio. Abbiamo iniziato un percorso, magari, Don Angelo. Abbiamo visto come noi padri della Chiesa hanno qualcosa da dirci anche oggi, magari sarebbe bello ritornarci su questi santi uomini che hanno contribuito anche alla nostra formazione di cristiani di questo tempo, no?
Certo, perché no, sì.
Io ringrazio quanti hanno avuto la bontà di seguirci, di stare con noi. Ricordo che Radio Centrale può essere ascoltata in streaming su radiocentrale.net oppure sul canale radio 868 del digitale terrestre, in attesa di avere la nostra app che permetterà di ascoltare Radio Centrale anche dal telefonino o da altri sistemi di ascolto digitale. Grazie a voi e cogliamo l'occasione per augurare a ciascuno di voi una buona festività di Onissanti, di tutti i santi, con una particolare attenzione al fatto, no? Don Angelo, correggimi se sbaglio, ma festeggiare i santi vuol dire fare memoria della propria santità.
Certo, e soprattutto chiedere l'intercessione.
E l'intercessione.
Perché, come dicono a Roma, il più pulito c'ha la rogna. E quindi siamo tutti in cammino, ma questi nostri fratelli ci ricordano
possiamo farcela ad essere autenticamente cristiani. Grazie a voi tutti, grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo, ci riascoltiamo il prossimo giovedì, sempre con Ecclesia. Un caro saluto e un buon fine settimana a tutti.
Avete ascoltato Ecclesia, rubrica settimanale di informazione e di approfondimento della diocesi di Nardò Gallipoli. Ha condotto Don Giuseppe Venneri.